Buongiorno a tutti, eccoci col nuovo racconto di Diego. Questa volta siamo negli anni 50, ma partiamo dall'oggi e partiamo specificatamente da quel covo di vipere che è la politica americana, fatta di lobby e interessi inconfessabili. Allora, Diego, puoi partire, vai!
Sì, dunque si parte quindi da quando viene ufficializzata la candidatura di Trump dai partiti repubblicani per la presidenza degli Stati Uniti. E a quel punto escono moltissimi articoli, tra quali uno di un giudice della Corte Suprema in pensione, di 85 anni, di area democratica,
Quindi un oppositore, diciamo.
il quale tira fuori, scrive un articolo per il New York Times dicendo che è veramente assurdo che i repubblicani abbiano candidato Trump per i vari problemi ovviamente, che Trump si porta dietro dall'evasione fiscale e tutto quanto, ma
Personaggio che è pure.
personaggio che è, finendo l'articolo in poche righe dicendo quello che mi preoccupa molto è che Trump ha anche una tendenza proprio sua innata a insabbiare tutto e a cercare di corrompere per insabbiare qualsiasi cosa, come per esempio è successo in alcune sue aziende che non hanno funzionato e lui per chiudere e per evitare di dover pagare le spese di fallimento ha fatto di tutto per insabbiare, ha corrotto. Questa sua cosa qua è
Che è
insopportabile
un'accusa
per
che i
una
democratici.
che i democratici fanno a Trump. Bene. Alcuni uomini vicini a Trump rispondono dopo pochi giorni dicendo che vabbè, il giudice è noto per le sue posizioni anti-repubblicani, anti-conservatori, tanto più che era uno dei nemici giurati di Reagan nel 80 quando era presidente della Corte Suprema.
Ah, perché lui durante la presidenza Reagan era presidente della Corte
Era presidente
Suprema.
della Corte Suprema, adesso è in pensione, ed era sia Reagan che a Bush non gliel'ha fatto passare
Passare
una.
una.
E quindi erano queste sue le ultime posizioni. E poi mettono veramente proprio una fialetta al veleno alla fine di questo loro intervento dicendo, e poi anche quando il nostro giudice era giovane ed era uno studente, la sua famiglia ha partecipato, è stato tra i protagonisti di un fatto di cronaca molto famoso in America, successo ad Aspen, e la sua famiglia, suo padre era un noto avvocato newyorkese, per non rovinare il suo pedigree in qualche modo. Aveva comunque agito per un po' per insabbiarlo e soprattutto per far sì che il
A
suo nome
proposito di insabbiamenti.
per far sì che il suo nome sparisse da quello. Lui non ne poteva assolutamente nulla, lui era di contorno a quella vicenda, però fecero in modo che il suo nome
Insomma,
sparisse un
questa
po' dalla
fialetta al
cronaca.
veleno è la nostra
La
storia,
buttano
questa
questa
è.
alla fialetta del veleno. Questa fialetta del veleno cade così nella bagarre
Lotta
della
politica.
lotta politica, se non che un giornalista del New York Times decide di cercare
Andare
di capire perché se questa accusa è così lanciata in maniera del tutto gratuita dai repubblicani o se c'è qualcosa di vero. E quindi si informa che questo è successo ad Aspen nel 1956. Il fatto in realtà è piuttosto famoso perché ad una festa, prima di tutto perché quelle fatti lì muore il rampollo di una delle famiglie più famose americane, la famiglia Ford,
Vedere. Ha un rampollo dei Ford.
Il rampollo di Ford, il quarto figlio
Beh, quindi una
di Ford,
storia, insomma, che
e
avrà
quindi è una storia che allora
suscitato
ebbe
sicuramente
un
interesse,
grandissimo,
certo.
esatto. E quindi dei costruttori di macchine, della dinastia dei costruttori di macchine. E ad Aspen, una sera di aprile del 1956, si tiene in un resort un po' sopra la città, il paese, si tiene una festa dell'alta società
Studenti sono loro?
newyorkese, sono tutti studenti
Universitari?
universitari. La festa è molto molto alcolica. Da subito, quindi inizia subito bella calda, appena per
Appena per
entrare
entrare
tutti
subito.
belli caldi. E ci sono alcuni personaggi abbastanza noti nel mondo universitario newyorkese. Uno è appunto,
Il
naturalmente, il
rampollo.
rampollo Ford. Ford bisogna dire che ha un rapporto pessimo col padre, che tutti ci ricordiamo aveva più di una tendenza conservatrice dal momento della sua amicizia con Hitler.
Molto, molto conservatrice.
Molto. Lui è l'unico dei quattro figli che non lavorano nell'azienda, è stato escluso. Sta a New York, un po' fa il pittore, un po' fa lo studente fuori
Al
corso.
pittore
Fa anche il
addirittura.
pittore, sì.
Pensa un po'.
Però un po' fa lo studente fuori corso, soprattutto
Insomma,
fa
quando non c'ha
pece.
voglia di fare niente, fanno i pittori, in
Fa un po' il
sostanza. Non
pittore.
c'è, non è che c'è molta stima, per l'arte, nei tuoi
Praticamente.
racconti. Sei un po'.
No, no, ma è così. E poi fa lo studente fuori corso, ovviamente,
Come
dell'università.
tutti i pittori.
Come tutti i pittori. Poi c'è un suo amico personale che è il figlio di un, ha sempre 26 anni come lui, è figlio di, una, di un noto, notissimo avvocato newyorkese, di quindi di una famiglia agiata.
Che è il protagonista della nostra storia.
Che è il protagonista della nostra storia, e il quale sta finendo la tesi di giurisprudenza, pochi mesi dopo si laureerà. Poi c'è il figlio di un medico, è un, questa famiglia è di origine greca, il papà però di questo ragazzo è un medico generalista, molto famoso a New York, e lui studia medicina, anche lui si laurea.
Quindi tutti i genitori comunque tutti di appartenenti famiglia, all'upper class, come si dice.
L'unico amico un po' sfigato, cioè un po' sfortunato, di
spiantato, senza, spiantato una lira.
Senza una lira, che sta con loro, e sta con loro, ha avuto una borsa di studio, i genitori sono impiegati, vivono a Brooklyn, lui ha avuto una borsa di studio, per questo riesce
a... La piccola borghesia.
La piccola, piccolissima borghesia.
Che cerca di emanciparsi.
Però è stato, lui è stato, è diventato amico degli altri tre, non solo, ma è diventato proprio amico molto molto stretto proprio con Ford, che se lo porta in giro dappertutto, ovviamente pagando tutto quello che può pagare.
Vabbè,
ovviamente.
Mica male.
Mica male. La sera, dicevamo, ha, una, ha proprio un livello di alcolismo fortissimo.
Questo chi?
Tutti e quattro e tutti gli altri partecipanti. Sì. Fino a che si arriva alle due di notte. E alle due di notte chi è il più molesto di tutta la serata? Come sempre, è Ford. Perché tutte le volte Ford beve,
certo.
Perde il senso tutto.
Poi diciamo che si può permettere un po' quello che vuole.
Quello che vuole, diventa però molto molesto. E come tutte, come spesso capita in quelle serate, se la prende proprio col più povero, che è il suo, forse il suo migliore amico. Sì. Ma lui se la prende col più povero dicendogli soprattutto che lui, cioè il povero, li odia, li ha sempre odiati tutti. E lui è sicuro di questo. E quando sono solo loro due, lui glielo dice. Che li odia perché sono dei nulla facenti, sono dei mantenuti, eccetera, eccetera.
C'è un odio di classe, diciamo.
È un odio di classe. Boh, a questo punto, chi è che, come sempre capita in queste serate, chi è che difende del magistrato? Tra l'altro, del magistrato non abbiamo detto che presenta alla festa anche la fidanzata, anch'essa studentessa di giurisprudenza, che diventerà la sua poi la futura moglie. Chi è che difende, dicevamo, il nostro figlio di, della, della piccola borghesia? Il magistrato.
In quanto magistrato fa l'avvocato, ovviamente.
Il quale ferma Ford, lui ha, la, ha questo modo di affrontarlo molto duro, ferma Ford, i due iniziano a discutere, escono dal resort, quindi fuori al freddo in mezzo alla neve, discutono tra un po', qualche minuto, finché quello che tutti vedono dalle vetrate del resort è che il magistrato dà un pugno a Ford. Da un pugno a Ford, Ford cade al suolo, a quel punto escono tutti,
per dividere,
li dividono, e diciamo che questa cosa qua, questo atto di violenza, per dire, fa sì che tutti si risvegliano dalla possibilità della sbronza, vanno tutti a letto e la cosa finisce lì. Al mattino alle 9 c'è un'aria di proprio dopo sbronza, cioè dopo festa. Tutti si mettono gli sci, perché per scendere da questo resort ad Aspen bisogna fare un, prima un pezzo lunghissimo di discesa e poi tre tornanti per arrivare giù.
Tutto in sci?
Tutto con gli sci.
Nonostante la sbronza.
Sono tutti buoni sciatori, tutta gente che va a sciare. Decidono, proprio perché, insomma, è vero che sono buoni sciatori, come abbiamo detto.
Però sono anche,
sono anche
ubriachi.
Ubriachi, si sono svegliati dopo poche ore, e decidono di scendere tutti giù, uno dietro l'altro.
Sì.
In, a parte naturalmente Ford, che li manda tutti a cagare, si mette in sci.
E lui è ancora arrabbiato la sera prima.
Lui è arrabbiato la sera prima, non ha smaltito... lui non ha smaltito niente, è furiato con tutti. Si mette gli sci col suo bel labrone gonfio, dalla botta. Si mette gli sci, si mette là, prende e si butta giù come un pazzo. Dalla,
prima, per primo.
Per primo. Boh, gli altri...
No, quindi non aspetta nessuno.
Vanno giù, okay. Ci sono sci.
Aspetta però, perché siccome sa che qua c'è già qualcosa.
Certo.
Dopo quanto scendono, quanto tempo gli lascia?
Gli lasceranno sì e no 10 minuti tra prepararsi.
Ah, quindi non tantissimo. Non lo vedono più, ma non è che si è passata un'ora.
No,
okay.
Però lui e loro scendono anche un po' più lenti, perché c'è anche quelli che non sono sciaramente.
Quindi lui accumula un po' di vantaggio.
Scendono sotto, arrivano sotto, vanno nel loro bellissimo albergo che avevano prenotato, ma nessuno ha visto Ford. Nessuno l'ha visto scendere. Nessuno l'ha visto arrivare.
Cioè, nessuno l'ha visto arrivare, più
nessuno
che altro.
Nessuno l'ha visto sulle piste.
Quindi l'ha visto partire, ma non è arrivato.
Nessuno. Quelli degli impianti non l'hanno visto. Vabbè, probabilmente era talmente arrabbiato, infuriato, che potrebbe aver preso le sue cose e se andato via. No, perché le cose sono sempre nella stanza d'albergo.
Ah.
Quindi la sua valigia, le sue allora un'intenzione di fermarsi un po' lì.
Cambia il quadro. Questo.
Quindi cambia il quadro. Aspettano un paio d'ore nel caso in cui avesse cambiato pista. Avesse
si è fermato a raccogliere i funghi.
Si fosse a raccogliere i funghi. Ford era famoso.
Fai per raccoglitore di funghi.
Ma tutto questo non succede.
Non succede.
a questo punto avvertono la guardia forestale di Aspen.
Ma non rifanno il tragitto per vedere se lo trovano?
Allora, prima avverto la guardia forestale di Aspen,
che pure in salita,
la guardia forestale, certo, di Aspen, sapendo che loro sono scesi una trentina di persone dopo il ben 10 minuti, abbiamo detto 10 minuti dopo Ford, e hanno fatto quella pista lì.
Sì.
La guardia forestale intenta più a cercare del fuori.
Beh, certo, non l'avrebbero visto.
Lui, perché se non l'avrebbero visto? Chi non è d'accordo con tutto questo? Proprio il nostro figlio di Borghesi, il quale su quelle piste è andato spesso, ed è andato spesso solo con Ford, e dice: no, Ford non ha mai fatto un fuoripista in vita sua, perché lo considerava una cosa. Lui piaceva la velocità,
sì,
voleva andare nella pista battuta e andare
certo,
giù.
Certo, certo.
Figuriamoci se l'aveva fatto oggi, che non stava neanche andando in piedi.
E che aveva anche fretta, tra
l'altro. E che aveva fretta e voleva andarsene via da lì.
Sì.
No, lui si è caduto in quei tornanti, e noi non l'abbiamo visto.
Allora aspetta, ricapitoliamo questa cosa perché è importante.
Sì.
Quindi c'è una discesa, e alla fine di questa discesa, per arrivare alla base, ci sono tre tornanti.
Esatto.
Quindi tu arrivi veloce, dopodiché devi farti una specie di slalom,
esatto,
ok? Fai questi tre curvoni e arrivi alla base.
Esatto.
È così?
È così.
E l'altro sospetta. Siccome loro non l'hanno visto facendo la strada, la polizia pensa che lui abbia fatto un fuoripista, abbia fatto un'altra strada sostanzialmente, ma il suo amico lo nega che possa essere successo così, perché lui non amava farlo di solito, tantomeno in questo caso in cui invece aveva fretta. Quindi dice: se c'è un posto dove può essere caduto, è sicuramente in questi tre tornanti finali.
Esatto.
È così?
E noi scendendo, okay, essendo concentrati a scendere, non l'abbiamo visto.
Certo.
Bene, a questo punto, mentre la forestale cerca fuori pista, i tre ragazzi decidono di andare
su questi tornanti.
Su questi tornanti. Al primo tornante si ferma al medico, e quindi si ferma sul tornante e poi comincia a guardare giù.
Verso il primo tornante intendi quello più a monte?
Quello più
a valle.
A valle.
A valle.
Si ferma il medico,
più vicino alla base.
Più vicino alla base, comincia a guardare lì tutto attorno. Al secondo tornante si ferma il figlio di Borghesi, quindi in qualche modo guarda male.
Sì.
All'ultimo tornante va il magistrato. Cosa succede però? Che loro non trovano nessuno, ma soprattutto che la forestale si accorge di questa loro operazione,
sì,
fai da te. Va dal medico e gli dice: adesso scendete tutti e tre, al massimo guardiamo noi da questa,
sì,
parte qua, ma evitiamo che ci sia un altro che cade dentro,
certo,
qualche buco. Il medico chiama il figlio dei Borghesi, che era il secondo tornante, e gli dice di andare su a chiamare il magistrato e portarlo via. Lui va su, chiama il magistrato a un certo punto viene su da un piccolo sentiero che scendeva verso il burrone, e dice: guarda, sono sceso un po' finché ho potuto, ho guardato, ma qui non c'è nessuno. E fa: no, sì, questo ragazzo gli dice: no, sì, e non solo, ma ci hanno anche beccati, dobbiamo tornare giù, perché sennò ci fanno un ammazzo tanto. Bene. A questo punto scendono giù e aspettano. La forestale però quel giorno lì non trova nessuno. Le ricerche riprendono il mattino dopo. Il mattino dopo riprendono le ricerche e purtroppo alle 8:30 di mattina
trovano
proprio al primo tornante.
Quello dove c'era, quindi, l'avvocato, che ricordiamo è quello con cui ha avuto una colluttazione la sera prima. Il sospetto è che c'è.
Esatto.
Ho capito.
Il primo tornante viene trovato il corpo di Ford. Che cosa è successo? Ford probabilmente nel cercare di impostare,
sì,
la curva l'ha presa troppo velocemente, non aveva i riflessi pronti
per le condizioni,
è caduto
qui
da quella parte lì, e proprio sfortunatamente nella parte in cui c'è molta boscaglia, quindi lui è caduto in mezzo al bosco, quindi gli altri passando non possono averlo visto,
sì,
ed è finito al fondo di questa boscaglia, dove c'è un piccolo pianoro prima di scendere addirittura da sotto.
Ma le indagini della polizia scientifica dicono che è morto sul colpo?
Le indagini della polizia scientifica dicono che purtroppo, e dico purtroppo,
sì,
perché per i ragazzi soprattutto, non è morto sul colpo. Sul
Aia.
Colpo ha avuto la frattura sicuramente nella gamba, di due vertebre, e una piccola commozione cerebrale che probabilmente gli ha impedito in quel momento di chiamare aiuto, infatti loro sono passati senza sentire nulla.
C'era un tonsillo in sostanza.
Ma se l'avessero trovato nel giro di 3-4 ore, probabilmente
l'avrebbero salvato. Quindi lui è morto di freddo.
È morto di freddo, è morto di una crisi respiratoria che si sarebbe potuto risolvere se fosse stato in un
ospedale. Certo, subito soccorso.
Quindi,
chiaramente. Quindi insomma la situazione si fa brutta.
La situazione si fa brutta. Purtroppo non si è cercato. Il magistrato dice appunto di essere andato su, di aver preso il primo sentiero subito davanti a lui.
Perché lui è quello che...
Quello che faceva, di essere sceso nella parte più a monte, cioè più a valle, scusatemi,
sì,
del tornante, e non aver pensato che poteva essere caduto in mezzo al bosco, e quindi non essere andato da quella parte lì. lui
ma scusami,
non poteva gridare, quindi...
Scusami, quando il borghese è andato su, lui sì. L'ha visto uscire da un sentiero laterale.
Esatto.
Questo sentiero laterale si trovava vicino dove è caduto o da un'altra parte rispetto a dove è caduto?
Il borghese della Stanza della Sud dice che lui veniva su da un sentiero da lì.
Sì.
Però onestamente non sa
dove andasse. Dove certo.
Sicuramente però veniva fuori da un sentiero che era dalla parte opposta che dove c'era ancora. Bene.
Ah, da un sentiero dalla parte opposta.
Questo è quello che mi ha detto.
Ah, vabbè, allora non può, però bisogna averlo visto.
Esatto. Bene. A questo punto, purtroppo, forte. Devo dire subito che subito, immediatamente, che vengono fuori polemiche.
Sì.
Alcuni rappresentanti della famiglia vicino, la famiglia Ford, colpevolizzano la guardia forestale, dicendo voi dovete cercare dove dicevano i ragazzi, dove il ragazzo diceva, perché lui aveva capito che era lì il corpo, dovete andare tutti lì, non avete utilizzato abbastanza uomini.
Vabbè, solite
la
polemica.
Polemica finisce velocemente, la stessa famiglia Ford a un certo punto dice, boh,
vabbè, sono cazzate,
purtroppo, la casualità ha voluto che lui si è reso in un posto
che ne sapevano.
Esatto, la cosa finisce lì, fanno il funerale e la cosa finisce lì. Dovevo dire come continua la vita dei tre ragazzi, dei tre superstiti, diciamo. Uh-huh. Il magistrato si laurea in giurisprudenza, sposa questa donna che era con lui a questa festa, vince un concorso per entrare in magistratura, diventa giudice di New York e poi salire fino alla Corte Suprema.
Devo carriera brillantissima.
Che lui, esatto, che
abbastanza
lui
preordinato,
da subito però... Quel fatto lì ha segnato l'amicizia di questi ragazzi. Tra l'altro lui e il medico si conoscevano da una vita, si conoscevano fin dalle scuole medie. Ma una cosa bloccato completamente la cosa.
Il loro rapporto.
Il magistrato non parla più, non parlerà più tutta la sua vita, né con il medico e neanche con il borghese.
E perché?
Questa è la sua decisione. Sparirà, penserà solo più alla carriera, diciamo.
Ma questa cosa è legata in qualche modo all'evento o è casuale?
No, è sicuramente legata all'evento, uh-huh. Perché capita da quel momento lì davanti, prima non c'era nessun motivo per tutto questo, però il motivo esatto non si è mai capito.
Anche perché poi in concomitanza si è praticamente laureato, quindi può anche darsi che il cambio di vita.
La sua vita, certo. Il medico, anche lui si laureerà, a differenza del padre che era un medico generalista, diventerà un ricercatore. Fu uno dei fondatori ad Atlanta di un centro di ricerca sul cancro tra i più famosi del mondo ancora adesso, nel metà degli anni 70, e vivrà la sua vita serena e felice. Ebbe una figlia che adesso ha 60 anni e che è subentrata a lui al momento della sua morte,
alla presidenza di questo ente.
Il medico non ebbe più rapporti nemmeno lui col magistrato, perché il magistrato non voleva più averne. Ma invece mantenne lui i rapporti con
il borghese. Che fine ha fatto il borghese?
Purtroppo il borghese è quello che ha fatto la punta fine, perché da subito iniziò a bere, diventò un alcolista, lasciò l'università quasi immediatamente.
Ma quindi tutto a seguito di questo episodio?
Tutto a seguito di questo episodio. E nonostante il magistrato, il medico, a un certo punto
cercasse di seguirlo,
trovò anche un posto di lavoro nel New Jersey, tanto più che lui non solo andò lì a lavorare, ma si sposò, e ebbe una figlia, ma quando la figlia, la ragazza, aveva più o meno 2-3 anni, lui lasciò la casa, tornò a New York e cominciò a fare una vita da bambino.
Senti, a questo punto della vicenda, a me...
Dico solo dicendo, prego. Così ti concludo, che nel 1962, quindi 6 anni dopo i fatti di Aspen, fu trovato morto una mattina... Un po' alcolizzato.
Ah, il borghese?
Un po' barbone, nonostante il medico avesse tentato più di 2 volte di portarlo in un centro di recupero, ma non c'è più.
Comunque, una vicenda certamente drammatica per tutti, un amico che muore, tutto quello che vuoi, però le reazioni lasciano immaginare che ci sia qualcos'altro, o no? Altrimenti non staresti qua a raccontare, diciamocela chiara.
Se fosse un video,
certo. Sarebbe una storia orribile e basta, invece mi sa che c'è qualcos'altro.
E invece qualcos'altro c'è, ma c'è proprio perché nasce, non c'è, noi lo veniamo a sapere, perché come diceva De Gregorio, un buon giornalista che sa fare il suo mestiere, continua.
Sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere.
E qual è? Quindi il magistrato, cioè il giornalista viene a sapere che è uscita una pubblicazione all'inizio degli anni 80, un libro del medico, che il medico pubblicò sotto forma di intervista.
Sì.
Dove lui parlava appunto del centro di ricerca sul cancro, ma soprattutto una piccola parte finale interessante, dove disse: senta il dottore, ma uno come lei che ha vissuto tutto, che ha centrato il suo grande obiettivo, ha qualche rimpianto? E lui disse: sì, il mio grande rimpianto è quello di non aver salvato un amico, ed era veramente un caro amico, sì, della mia gioventù, della mia infanzia, che ho provato tutti i modi a farlo. Da medico mi sento ancora più colpevole di questo.
Certo.
però non c'è stato niente da fare, e tutti lo sapete, per poi il fatto che è noto, quello di Aspen, dove muovi Ford, diciamo, in giro di poco ho perso due cari amici,
sì, sì,
della mia gioventù, della mia. E lui, e qui ha questa intervista. A seguito di questa intervista, allora il nostro giornalista va dalla figlia del medico, che abbiamo detto che è diventata direttrice. E lei disse, sì, mio padre c'aveva questa cosa qua, perché non era riuscito a salvare questo suo amico. Quindi, e la domanda è, ma perché? Quello che tutti ci chiediamo. Sì. Il magistrato mi fa, guarda, mio padre dice, non ha mai capito, neanche lui. Dice,
cioè,
lui,
perché il magistrato non li ha più frequentati?
Non li ha più frequentati, non li ha più parlati, esatto. Sì. Non ha più parlato. E lui dice, guarda, la realtà è che non vuole più frequentare, non vuole più ascoltare. Si incontrarono anche a delle manifestazioni, diventarono tutti e due abbastanza conosciuti a New York. Non lo considerava più, lo salutavano, ma non voleva più parlare. A questo punto il giornalista, per chiudere il suo articolo su questa questione, va anche a parlare con la figlia del borghese morto nel 70. E lì la situazione è molto diversa. La ragazza ha conosciuto il padre per 2 anni, poi il padre è sparito, quindi un po' arrabbiata. Cioè.
Sì.
E lei adesso ha una piccola bottega lì nel New Jersey, si è sposata, vive in condizioni molto
precarie.
E a un certo punto gli dice, sì, guardi, mia madre l'ha sempre raccontata, che lui era stato tradito dagli amici, perché lui era stato abbandonato completamente, se non dal medico. E dice, ma senta, ma un motivo a lei, io l'ho chiesto anche alla figlia.
Abbandonato dagli amici, uno è morto e l'altro se n'è andato, cioè non è che l'ha abbandonato.
Esatto, no, abbandonato nel senso, esatto, abbandonato nel senso, uno è morto purtroppo, e l'altro l'ha abbandonato, ha deciso di non parlare. Comunque lui rimase molto segnato, purtroppo alla fine che ha fatto lo conosciamo. E lui dice, e la domanda è sempre la stessa, ma secondo me perché il magistrato non vuole più in qualche modo avere rapporti? E lui dice, beh, tutto questo è legato a quello che successe il giorno dopo il funerale di Ford.
Cioè?
E lei dice, guardi, io le dico una cosa che sanno tutti, mio padre la
raccontò. Io non lo so, tanto cominciare.
esatto, tu non lo sai, e molti altri.
E tutti quelli che stanno ascoltando penso che non lo sappiano.
Immagino, ma lo sapeva il medico. Lo sa la figlia del medico, perché
possiamo saperlo anche noi?
L'abbiamo fatto. Quando, dopo, giustamente, dopo il funerale, quando tornavano a Detroit, il nostro borghese affronta il futuro magistrato e gli dice, senti, ma io, sai che ti posso dire una cosa? Quando l'hanno trovato il corpo, 2 settimane fa, sai che io il giorno dopo sono salito su, al terzo tornato.
A guardare.
Perché non potevo darmi pace che noi fossimo passati da lì e non avessimo visto niente, non trovato niente.
Sì.
Però ho visto che in effetti dalla pista è difficile guardare giù nel bosco. Allora sono sceso.
Anche perché stavi sciando.
Stavi sciando. Sono sceso, ho visto questo piccolo spiazzo dove il corpo è caduto. C'erano ancora i paletti della foresta. E guardate, poi risalendo su mi sono accorto, ma tu salivi da lì. Tu non stai salendo dal viottolo precedente. Io poi mi sono ricordato, tu salivi da quello.
E lui diceva,
no, guarda che salivo da quello posto, quello che porta giù. No, tu salivi da quello, me lo ricordo bene. Quello posto l'ho fatto io un pezzettino, tu non c'eri, sono risalito e ti ho visto risalire da là. Come hai fatto a non vederlo?
Aia.
E lui dice, guarda, io non ti dico, io mi ricordo di essere sceso di là. Se tu dici che è lì, adesso lo so. Però non l'ho visto, non l'ho visto. Ma non puoi non averlo visto. Dopo la prima pezzettina di boscaglia c'è il pianoro, il corpo era lì. Ah, non l'ho visto. Mi spiace. Perché cosa vuoi insinuare?
Certo, no?
Di chiedere. Ma io non voglio sapere, volevo, però è da 2 o 3 giorni che voglio avere da te una risposta. Perché come hai fatto a non vederlo?
Ecco, se non l'ho visto, come faccio a spiegartelo?
Non l'ho visto. Non l'ho visto.
O l'ho assassinato, o l'ho visto e non lo dico, oppure non l'ho visto. Come faccio? Non mi posso spiegarlo.
E lui dice, allora questo dice il giornalista, tornando all'interno, parlando con lei, immagino che questo abbia fatto un po' arrabbiare il nostro magistrato.
Certo.
Probabilmente sì, però mio padre diceva che aveva fatto 3 passi in quel sentierino lì e aveva visto subito. Come faceva.
Però ti aspetta un attimo però.
Sì.
Perché lui ha visto i paletti segnaletici. Beh, è anche vero che il tipo però non poteva essere coperto di neve. Meno che non avesse nevicato.
Non era più perché era aprile.
Lui è caduto lì e quindi il corpo, già stato per la differenza di colore,
certo.
Difficilmente potrebbe
averlo
visto.
Infatti il magistrato dice, e disse anche subito, forestale, io stavo salendo dall'altra parte, purtroppo. Purtroppo c'erano 2 sentieri, sono sceso a destra.
Quindi tu dici, il fatto che lui insistesse nel dire che era salito dall'altro sentiero testimonia che se fosse stato lì non potevano vederlo. E quindi lo
quando
dice apposta.
Però il nostro borghese va lì e sul posto capisce dove è il corpo e vedi 2 sentieri, ricostruisce tutto e dice, ma io ti ho visto lì.
Certo. Vabbè, andiamo avanti.
E quindi la situazione è che lui decide di non parlargli più, da quel momento lì,
sì.
Gli dici semplicemente se avete qualche, se non avete, se avete, se vuoi dire qualcosa vai dalla polizia, parla con loro, se questo credi che, se hai qualcosa in mano.
Insomma, si è incazzato.
Lui dice, sì, mio padre dice, base male, mio padre era dello debole della situazione. E poi dice, parlo anche col medico. E al medico disse un'altra cosa. E la figlia del medico lo sa quello che disse mio padre. Però nel libro non l'ha mai riportato. E dice, cosa disse? Che quella sera che litigarono i due fuori dal resort.
Con Ford, dici?
Con Ford, quindi magistrato.
Con sì, Ford. Con Ford.
Lui era fuori.
Lui
come
chi?
Lui era fuori. Mio padre era fuori.
Ah.
Ma come era fuori? Era dentro insieme a tutti gli sì. altri. Guardavi. Mio padre mi faceva ridere, cioè mi diceva che lui passava sempre inosservato, perché nessuno sapeva mai dove era. Uh-huh. Lui era fuori perché li aveva seguiti. E che a un certo punto Ford iniziò a sfottere mio padre dicendo: ti sei portato fino qui la tua fidanzatina per proteggerla, per salvarla, per proteggerla da tutti. Ma tu non lo sai che io sono stato insieme a lei solo 2 settimane fa.
Ah.
E anche a quel punto il magistrato gli tirò il pugno.
Ah, quindi non era stata tutta una lotta per difendere?
Per difendere, no. Ford,
c'entra niente.
Sentitosi attaccato dal magistrato che gli faceva un po', diciamo,
sì, la morale,
la morale, disse...
E dove stai zitto tu che sei un cornuto?
Esatto,
questa...
stai zitto tu che sei un cornuto. E a questo
come
punto,
il signore che era, insomma, ci sembra di capire.
Scusi, il medico cosa dice? Meglio dice, non poteva credere che una cosa così, tra due amici. Poi sì. Il magistrato non aveva nessun tipo di questo tipo di problema. Cioè lei, una volta laureata, tra l'altro, non praticò mai. Fece la casalinga tutta la vita.
Cioè, casalinga si fa per dire.
Si fa per dire. Quindi, insomma, a un certo punto la cosa sembrò abbastanza così. Vabbè, a questo punto il nostro giornalista decide di fare un'ultima visitina alla figlia del medico. Mm-hmm. E dice, ma lei non mi ha detto però una cosa. E la figlia del medico dice, io le ho detto i fatti di cui siamo certi. Sì. Le altre, sì, mio padre me lo disse questa cosa, ma mio padre dice che è una allucinazione tutta di questo loro amico. Perché dice, non ho visto niente. Ma sì, è vero questo, però... Mentre che c'è, dice il giornalista, mentre che aspettavo di parlare con lei, di avere questo ultimo colloquio con lei, mm-hmm. Sono stato a vedere questa cosa, mi ha colpito questo articolo del New York Times del 1970, sì. Quando viene eletto giudice di New York il nostro magistrato, sì. È il suo primo passo, sì. E qui si dice che il padre della ragazza, di sua moglie, sì. Dell'articolo, sì. Un deputato dei democratici molto importante, sì. Famoso New York, gli diede una bella mano in quella cosa lì, poi lui diventa un giudice della Corte Suprema, sì. Quindi per carità. Però quindi non è che
siamo
questa
qua
cosa,
cervo
questa
di
ragazza,
interessi.
Non è che questa cosa ragazza fosse proprio così. E lei dice: guardi, ho capito, è diventato giudice della Corte Suprema. Cioè, lì nel 70, sì, certo, magari all'inizio doveva vincere il concorso,
era
una mano di avvelata, ma non posso credere. Poi comunque mio padre dice il giorno, quando lui dice questo, parlò anche lui col magistrato. E il magistrato dice che il povero si è inventato tutto, che il borghese si è inventato tutto, che non era vero. Che questa cosa non era mai successa, che non avevano parlato di quello, che gli ficò un pugno perché non si ricordava neanche perché, e che poi quella cosa del sentiero, lui stava venendo su dall'altra parte. Secondo lui stava venendo su dall'altra parte e non si ricordava di esserci. Però c'è da dire che quando mio padre chiese questo colloquio al magistrato, dopodiché lui non gli rivolse mai più la parola. Come le ho detto, non sono mai più parlato. Quindi l'ha escluso completamente. Mio padre dice, quando ci fu un fatto che il povero a un certo punto dovevano metterlo in una struttura e tutto, mio padre gli scrisse anche una lettera, lui non ha mai risposto, non ha mai voluto sentire nulla di tutto questo. E gli dice, vabbè, scusi, qual era l'opinione di suo padre? Qual era l'opinione del suo padre?
Sui fatti.
Sui fatti. E lui dice, guarda, mio padre aveva un unico grande dubbio, quello della lite con Ford, sono parole tra ubriachi, che gli sembrò un po' costruita così. Quello che mio padre ha sempre avuto...
Sì, se una roba costruita così, ma costituirebbe il movente.
Il movente. Quello che mio padre, su cui aveva avuto sempre dubbi fin dall'inizio, fino a quando il borghese tirò fuori la storia dei sentieri, è che il borghese da quelle parti lì ci andava spesso con Ford, lo conosceva molto bene, mm-hmm. La montagna lì. E gli sembrò davvero incredibile che lui si fosse sbagliato vedendo arrivare sul il magistrato, tanto più che quando c'era da organizzare le ricerche, sì. Fu lui a decidere da che parte andare, da guardare le cose, perché conosceva molto bene. Che si fosse sbagliato lì gli rimaneva proprio un po' strano. Però il magistrato ha sempre detto che lui veniva dall'altra parte, quindi la prova non c'è mai stata. questo è quello che...
Ma ci sono state, delle indagini, quindi non c'è stato proprio nessun processo, perché non è stato catalogato come omicidio?
Assolutamente no, perché, esatto.
Quindi non è successo niente?
Era chiaro che fosse caduto lì, ed era chiaro che non fosse stato trovato,
punto.
Semplicemente. Aveva una leggerissima commozione cerebrale, non riusciva a urlare, a parlare, probabilmente non era riuscito a dare segnali di che fosse rimasto lì. Consideriamo naturalmente i mezzi del 1956, per cui la ricerca era fatta proprio a vista, ecco, quindi molto più complicato.
Ma ci sono ulteriori sviluppi?
Non ci sono ulteriori sviluppi perché l'articolo uscì.
Sì.
Uscì riportando tutto quello che, ecco, questo è interessante, riportando tutto quello che venne detto, ma riportandolo semplicemente come voci che furono fatte, la famiglia, non il magistrato.
Mm-hmm.
Ma la famiglia del magistrato, i figli, eccetera, risposero dicendo che quel fatto di Aspel era stato ampiamente chiuso, che il padre non ne voleva più parlare perché era stato un grande dolore in fondo per lui, ma non aveva più voluto parlare. E ricordarono anche un altro fatto importante, che nei giorni successivi, poi addirittura tra le varie possibilità che vennero fatte dai giornali scandalistici dell'epoca, furono addirittura quelle che la famiglia Ford, venuta a sapere dal direttore della forestale che c'era stato questo, chiese alla forestale di interrompere le ricerche, perché la famiglia Ford ce l'aveva morte, i quattro figli, i quattro eredi, ce l'avevano morte con questo fratello. Perché questo? Perché loro volevano fare una dismissione dell'azienda, delle fabbriche, che avrebbe portato tagli di molti posti di lavoro. E Ford, il giovane,
che era comunista,
essendo vissuto a New York e quindi comunista, si sarebbe opposto a tutto questo. La realtà poi dei fatti, al succo di tutto questo, dimostra che Ford non era per nulla comunista, anzi era uno spendazzone che a New York spendeva qualsiasi cosa
del loro,
e che quella dimissione lì non ci fu, era tutta una cosa di giornalista che non c'entrava niente. Quindi come la famiglia, come dire, le voci allora furono talmente tante che...
Quindi in sostanza possiamo chiuderla dicendo che la vicenda che ha distrutto questi quattro amici si potrebbe presupporre fosse un, diciamo così, un non soccorso da parte di un amico nei confronti di un altro amico che gli aveva poc'anzi confessato di aver trombato la moglie,
certo.
E aver lasciato morire.
Questo è quanto. Anche perché, diciamo, l'idea che fu anche fu fatta, che si era fatto il povero, ma questa è sempre la sua testa che cadu questo, che lì fu messa in discussione la perfetta storia del magistrato che aveva in mente di sposarsi questa ragazza con lui, e quindi di aver creato figlia di un deputato dei democratici, e che quindi aveva tutta la storia. Il fatto che tutto questo fosse messo inclinato dal fatto che Ford potesse in qualche modo possederla, l'avesse posseduta e potesse magari fregargli anche il giorno dopo, aveva causato questa.
Sì, io porrei anche l'accento sul, perché questa è anche una storia che racconta le differenze di classe negli Stati Uniti. Perché alla fine hanno creduto
assolutamente
al riccone, all'altro non gli hanno creduto e l'altro si è autodistrutto. Tra l'altro l'altro non aveva nessun motivo per accusarlo, mentre l'altro aveva tutti i motivi per mentire. Cioè, nonostante hanno creduto all'altro.
Nonostante anche il fatto, scusami, che il povero fosse poi l'unico che aveva capito tutto fino all'inizio, sapeva dove andare a cercare.
Esatto. Cioè, nonostante non è servito a niente.
Purtroppo.
La forza del potere, caro Diego.
Diciamo.
Ma tu ne sei qualcosa. Va bene, grazie a tutti.